dal libro di Giobbe, capitolo 38, dal versetto 39 a 39,4. Sei forse tu che vai a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncelli quando sono accovacciati nelle tane o stanno in agguato nei nascondigli? Chi prepara al corvo il suo pasto quando i suoi piccoli gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo? Sai tu quando figliano i camosci o assisti alle doglie delle cerve? Conti tu i mesi della loro gravidanza e sai tu quando devono partorire? Si curvano e si sgravano dei loro parti, espellono i loro feti. Robusti sono i loro figli, crescono all'aperto, se ne vanno e non tornano più da esse. Parola di Dio.
Queste domande, poste in questo modo strano, da Dio, che riguardano la vita degli animali, la situazione del creato rispetto alle creature che si muovono, siano come un'occasione per Dio di spingere Giobbe a una considerazione diversa, perché in questi versetti il creato è nelle mani di Dio, che dà la vita, che è presente, che ha cura, custodisce gli animali. E mi è sembrato di interpretare in un modo strano anche il versetto 4, l'ultimo versetto della lezione di oggi, come se Dio non trattenesse la libertà delle sue creature. E quindi mi sembrava che questo versetto, ma forse l'ho letto in un modo troppo strano, che i figli se ne vanno e non tornano dalle loro mamme, perché dopo che sono nati è il Signore che ha cura di loro.
Dico una cosa che riguarda magari un po' più le cose di ieri, che perché non sono riuscito a venire, non sono intervenuto ieri, perché quando ho letto il testo di ieri, la prima impressione che ho avuto è questa: se Dio dicesse queste cose adesso, appunto a uno scienziato, no? Ieri si parlava, lo scienziato del XX secolo, del XXI secolo, direbbe: ma io un sacco di queste cose te le so spiegare. Cioè, mi è venuto da pensare che nel suo cammino l'uomo, da un certo punto di vista, è arrivato a dare la risposta a un sacco delle cose che Dio mette lì come sfida a Giobbe. E questo è, secondo me, una cosa molto delicata per capire il peccato di orgoglio dell'uomo moderno, se volete. Cioè il fatto che ci sentiamo così poco bignosi di Dio, forse perché noi un sacco di quelle provate, il che è una meraviglia dal punto di vista della creatura, no? Cioè Dio c'ha la capacità di arrivare a trovare risposta a delle domande così fondanti. Quindi lì poi il problema grosso è quello del cosa, cioè del come noi abbiamo raggiunto la conoscenza, di questa conoscenza facciamo un uso, questo è l'altro discorso. E vabbè, qui si aprirebbe poi tutta una cosa lunga e complicata. E l'altra cosa che mi ha lasciato così è il fatto che fondamentalmente Dio sta dicendo le cose che aveva detto Eliu un capitolo prima, l'amico di Giobbe tre capitoli prima, bla 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 bla. Cioè sta facendo una specie di sfida con Giobbe e dicendogli: guarda qua, io questo, quell'altro. E mi è venuto da chiedermi, no, ma perché Giobbe accetta questo da Dio e, non ha, e invece lo ha violentemente contrastato con gli amici. Io mi sono dato una risposta, però non so se poi come si arriva alla fine del libro, no? Cioè, nel senso, l'ho letto, lo so, però mi pare che sia molto aperta a tutte le risposte possibili. Cioè, a me sembra che più della qualità della risposta, cioè di quello che Dio... Per Giobbe sia fondamentale il fatto che Dio c'è. Lui lo ha chiamato e Dio è venuto. Questa è la cosa... Alla fine gli farà dire ok, a questo punto mi va tutto, cioè mi va bene anche capirti, mi va bene anche che tu mi sfidi in questa maniera, però sei, io ti ho chiamato e tu sei venuto. E questa mi sembra, cioè, perché altrimenti non riesco a capire perché queste parole qui, che se ci guardiamo le troviamo qualche capitolo prima, dette da altri, lì non andavano bene, qui invece vanno bene. Queste erano le mie considerazioni. Che poi si estendono chiaramente anche al testo di oggi, che è un pezzo che è la produzione del testo di ieri.
Io trovo particolarmente moderno, ecco, per usare una parola attuale, forse è meglio, tutto questo discorso, il testo tutto di Giobbe, ma in particolare anche questa parte finale di Dio, perché mette di fronte a Giobbe questo mistero che è la creazione, di cui non conosciamo il fine, se non attraverso Gesù, ecco, il Cristo, ma che appunto non era alla portata di Giobbe, se non in questa fiducia estrema. Quindi ecco, c'è questo disegno enorme, grande, che è la creazione, e di cui noi facciamo parte, siamo stati chiamati alla vita, ecco. In questo. E naturalmente mi sono molto presente anche il discorso che faceva Giovanni ieri sulla malgestione della creazione, ecco, del nostro essere infedeli nella creazione, come dire, ecco, nel fatto che la trattiamo male. E nella descrizione di questi della vita di questi animali c'è ai giorni nostri tutto quella dissennamento di come noi trattiamo male gli animali e come trattiamo male l'ecologia in generale, per cui se perdono specie che non si saranno più nella storia dell'umanità, ma anche le mettiamo in pericolo, in sofferenza, ecco, di vita, anche tutte quelle, c'ho presente quelle immagini delle petroliere che inondano di petrolio il mare, dove gli animali sono prigionieri e affogano nel petrolio, ecco. Quindi questo senso di aver cura, che è presente, presentissimo nelle encicliche di Papa Francesco, e quindi che mi sembra che sia un richiamo forte a questa dimensione biblica della vita. Quindi mi sembra che sia un richiamo a che... Anche nel capitolo 38 viene da dire la magnificenza dei fenomeni, delle cose, come quando si arriva in fondo a una passeggiata e si arriva in cima a un colle, a una montagna, e ci viene da cantare il gloria da come è bello il panorama, la bellezza della natura che ci sta di fronte. E qui lo stesso, insomma, viene descritta così. Ma poi dopo, ecco, lo sviluppo, la storia ci insegna come questo è stato spesso, ecco, o almeno in gran parte maltrattato e mal, perché abbiamo trovato come Giobbe forse un egocentrismo, ci siamo basati su questa centralità di noi come se si fosse padroni della creazione e non che fossimo semplicemente degli attuatori, ecco, della creazione.
Sì, mi riallaccio a questo discorso perché anche a me è venuta in mente, leggendo sia ieri il capitolo che oggi, ieri non sono potuta collegarmi con voi, mi veniva in mente il dettaglio, anche nei versetti che leggeremo, ci si sofferma su, poeticamente, su molti dettagli della natura, e appunto mi ricordo che mi aveva colpito la prima volta che avevo letto Laudato Si, quando il Papa addirittura parla dei vermi, ed era la prima volta che, al di là del vermicello della scrittura, che un Papa parlasse della cura per i vermi e della loro importanza. E qui mi è venuto in mente, leggendo i pochi versetti di oggi, come ci sia una specie di racconto della Genesi quasi al contrario. Cerco di spiegarmi. Sono andata appunto a rileggere anche i versetti di Genesi 2, quando dopo la creazione degli animali e anche degli animali selvatici, di cui oggi leggiamo e leggeremo, vengono affidati all'uomo affinché l'uomo avesse trovato per loro un nome, avesse chiamato ognuno quale doveva essere il suo nome, impose l'uomo i nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici. E qui si parla di questi animali selvatici, che però nell'intervento forte di Yahweh, a questo punto della scrittura, sono utilizzati nella disputa per far piegare la testa a Giobbe. Cioè, mentre nella creazione vengono assegnati, dandogli quel potere di cui noi poi abbiamo abusato, come è stato detto prima, e anzi abbiamo interpretato questo potere sulla creazione, sulle creature, che si manifesta attraverso questa immagine bellissima del dare il nome. Oggi festeggiamo Giuseppe e il nome, la paternità del nome, cioè l'importanza di questo rapportarci in maniera non violenta e non prevaricante con le creature, anche con i nostri figli. Dare un nome è una cosa mite, come abbiamo visto anche tutti nei Vangeli dell'infanzia, questa importanza. Invece qui c'è una contrapposizione tra la cura che il creatore ha per le creature e l'insipienza di Giobbe, cioè il fatto che lui non abbia capito niente. Non so, un pensiero che mi è venuto e che mi ha colpita, e soprattutto questo amore che traspare anche nella descrizione delle cerve, e la cerva è veramente un simbolo, tantissime volte la troviamo nella scrittura, qui è l'assistenza alle doglie della cerva, cioè, quindi un creatore che si prende cura appunto anche dei vermi, e anche che sa distinguere, cioè questi i figli delle cerve sono robusti, crescono all'aperto, ed è per questo che possono andarsene e non tornare. Quindi l'assistenza anche alla crescita delle creature con una sapienza. E però viene usato da Dio come argomento per far capitolare Giobbe, come vedremo. Quindi, boh, sono pensieri sparsi. E comunque io sono molto affascinata da questa descrizione e, come diceva anche prima Enrico, un grande interrogativo sul nostro modo di vivere il rapporto con l'infinitamente piccolo.
A me ha colpito in particolare il versetto 41 in cui parla della preparazione del pasto ai piccoli del corvo, perché è citato anche nel Salmo 146, e dal versetto 8 insomma, sembra che riprenda un po' questo capitolo. Dice: egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. E questo era il passaggio relativo alla lettura di ieri. Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme e di chi spera nella sua grazia. E mi sembra tutto molto allineato, e anche il finale, insomma, di chi spera nella sua grazia, e mi sembra davvero che Dio in questa lettura stia ripercorrendo questa bella preghiera del Salmo.
A me è sembrato che in tutto questo discorso lungo che fa il Signore, in cui c'è appunto un po' della potenza, un po' della conoscenza, un po' della cura della vita, di fondo mi sembra di sentire proprio in tutti questi particolari, in tutte le cose che dice Dio di se stesso, come un rapporto davvero paterno con Giobbe, che, e malgrado le cose che Giobbe ha detto e tutto quello che non ha capito, il Signore sta a spiegargli tutto in modo che capisca, in modo che possa tornare a essere in comunione con lui, non per dirgli solo se ha ragione o se ha torto, o per dirgli se i suoi amici hanno invece ragione loro, ma questa pazienza e questo dettaglio mi sembrano, ecco, dei gesti di amore e di ricostruzione vera, di accompagnarlo a ricostruire veramente questa relazione fra loro. È come se in un primo tempo sembrasse non una risposta alla richiesta di Giobbe, no? Poi infatti l'ho dovuto leggere un po' di volte, se no dicevo perché gli dice tutto questo, e così, insomma, invece questa sera mi è sembrato che in questo consistesse l'amore, nello spiegare e nel volere nel provare a accompagnare Giobbe a capire un po' come il Signore e cosa pensa.
Io mi sentirei d'accordo con quello che ha detto Grazia, nel senso che, mettendomi nei panni di Giobbe, mi pare che arrivino a lui due messaggi. Uno è il fatto che della sua piccolezza, nel senso che tutte queste domande a cui lui non può rispondere, che lui non c'entra con questa realtà, ma è che appunto è Dio che le governa, quindi un senso di piccolezza. Ma accanto a questo gli arriva anche la certezza che Dio appunto è vicino a tutta la sua creazione, non solo, ma la presiede nel suo divenire, nel tempo anche, e quindi che tutta la vicenda che è accaduta a Giobbe non è fuori dal controllo di Dio, è al di fuori della sua conoscenza e della sua volontà. Ma appunto penso che gli arrivi anche, insieme al messaggio della sua piccolezza, la certezza che appunto Dio sa tutto e provvede a tutto, e appunto le cose che gli sono successe sono sotto il controllo di Dio, insomma. Rispetto anche a certi pensieri che si possono venire anche a noi sul fatto che, vabbè, Dio sicuramente esiste, ma lontano, che una volta che ha creato poi lascia andare la creazione alle cosiddette cause seconde e non se ne occupa in modo diretto. Invece le parole che oggi riceviamo ci dicono esattamente il contrario. È un'immagine paterna e materna di Dio, e quasi anche da ostetrica, l'immagine che questa presidenza al parto delle cerne.
Io forse davvero di questo libro ho capito niente. E forse sempre di più sto andando fuori strada, però cioè se noi attribuiamo a Dio, cioè se io penso che a Dio non sfugga nulla dei parti andati bene, del nutrirsi del corvo, di tutte queste attenzioni così particolareggiate, allora il grido di Giobbe è più che mai legittimo, cioè Dio non risponde al perché gli innocenti soffrono, patiscono, e quindi dov'è Dio in quel momento lì? Cioè davvero consente allora tutto questo? Allora cioè, mi sembra che qui resti sospeso, cioè che Giobbe chiedesse delle cose più piccole, tipo perché mi succede questo e perché la sofferenza anche per i giusti, e Dio non risponde. E forse davvero in una lettura molto sbagliata, io ho sempre pensato che ci siano delle forze della natura, ci sia un agire umano che porta a tanto male, ci siano le malattie, e che Dio e Gesù in particolare ci dà poi una strada per stare dentro a quelle cose e per far fiorire del buono anche nelle situazioni più disperate. Ma se entro nell'ottica che non cade foglia che Dio non voglia, allora davanti alla sofferenza dei piccoli o le tragedie che sono palesemente drammi ingiusti e troppo pesanti, allora mi viene da gridare con Giobbe dicendo: ma insomma, così non può andare. E quindi a me viene da pensare che dopo l'incontro con Giobbe Dio ha deciso poi di mandare il suo figlio a rispondere, e che credo che Dio ancora qui non abbia un linguaggio per consolare e capire l'uomo, e che lo assumerà quando assumerà la debolezza dell'uomo, la condizione umana. Allora avrà anche le parole per farsi vicino all'uomo. Però probabilmente, come ho detto, e comincio a pensarlo davvero, forse davvero sono completamente fuori appunto però insomma così ho condiviso queste cose con voi, ma...
No, io invece devo ringraziare, perché è un bellissimo intervento.
Ecco, anch'io sono d'accordo con tante cose che sono state dette questa sera. Sicuramente lo stupore di fronte alla bellezza del creato, la grandezza, questa tenerezza di Dio verso le sue creature. Però in questa pagina, ciò nonostante, c'è il dolore dei piccoli del corvo che cercano cibo, c'è il dolore delle cerve che partoriscono, c'è la creazione che geme, come diceva San Paolo, che la creazione geme e soffre nelle doglie del parto, in attesa della rivelazione, no? dei figli di Dio, no? Adesso non ricordo esattamente il brano, però il senso è questo. E mi viene in mente che certamente l'aggancio, primo, io credo che la risposta definitiva al tema del dolore, davvero, l'avremo nella vita eterna. Certo, guardare a Gesù è già trovare la strada, secondo me, che ci aiuta, che ci conforta, certamente guardare la croce di Gesù. E dall'altro lato mi piace anche moltissimo che Gesù stesso paragona la croce al parto, cioè un dolore, no? La donna che sta per partorire geme nelle doglie, ha paura di quell'ora, ma poi non si ricorda più. Ecco, quindi un dolore generativo a cui partecipa anche la creazione. Ma certamente la domanda del dolore nel momento in cui ci stringe, non c'è un bel ragionamento logico, non c'è un... È anche un mistero a cui è stata sottoposta anche la natura, come ci ha detto questo brano, pur pieno di cura, di tenerezza, anche la natura è stata sottomessa, no? a questo dolore e aspetta la rivelazione dei figli di Dio, no? Ecco, tutto qua, mi pare.
A me è sembrato bello che in qualche modo dal versetto 2 un po' si cominci a realizzare quello che Giobbe bramava, cioè di poter avere un interlocutore. E mi ricordavo un versetto del capitolo 14 dove diceva «Mi chiameresti, io risponderei». E in effetti adesso si apre la possibilità di ascoltare da parte di Giobbe una parola che aveva sperato di sentire. Certo che come inizio il versetto 2 è un attimino duro, no? Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi ignoranti? E chiaramente la parola di Dio lo rimprovera per tante cose che ha sentito, che vengono definite discorsi ignoranti. Ciò nonostante c'è una rivelazione in questi versetti, fino al versetto 25 del capitolo 29, c'è un tu e c'è un chi. Perciò c'è un interlocutore che è un interlocutore personale, non è un che cosa. Che cosa mai ha elargito all'Ibis la sapienza, ma chi ha elargito all'Ibis la sapienza? Perciò è una rivelazione di un Dio personale. E questo mi sembra molto bello. Poi c'è appunto questo tu, che viene con queste domande che vengono presentate in questi versetti. Sei tu forse che vai? Sai tu quando? Ecco, è una possibilità di essere appunto riconosciuto da un interlocutore che ti riconosce come un tu. Questa è una bella cosa. E poi rispetto alla delicatezza anche di questo versetto che ha anche citato prima Michele, no? Il fatto del corvo e dei piccoli che gridano, visto che insomma io ho una grande passione per tutti i volatili e tutti gli uccellini, stamattina mi è successo che sono sul portone di casa per uscire alle 7:15, vedo una cinciarella, un pullo di cinciarella che non aveva paura di me e che continuava a cinguettare sul ramo più basso, cioè praticamente ci siamo guardati e per me è stato un iniziare la giornata con grande allegrezza, perché queste piccole cose, questi piccoli animaletti fanno una gran tenerezza, e rileggere questa tenerezza di Dio che guarda le sue creature, guarda la fame dei leoncelli, guarda gli animali accovacciati, i piccoli del corvo, eccetera. Mi ha fatto anche una, un po' sorridere, ecco, ripensando all'incontro di stamattina con il pullo della cinciarella.
Va bene, mentre ci salutiamo, ci affidiamo all'intercessione di San Giuseppe, che lui non ha passate brutte come Giobbe, però ha avuto la sua parte, intanto nel pensare di essere stato cornificato da Maria, poi tutte le vicende che ha dovuto passare per salvare il bambino dalla persecuzione, poi il fatto che Gesù a un certo punto adolescente sia svicolato a Gerusalemme, insomma, e poi tu, a fronte di tutto questo, il Signore in fondo gli ha comunicato la sua volontà tramite dei sogni, insomma, quindi in modo abbastanza misterioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonasera a tutti.
Ciao.
Per chi non c'era ieri sera, avevamo detto domani alle 5 con candela per festeggiare Don Giovanni. Allora ci presentiamo tutti con una candela, uno intonato intonerà tanti auguri a te, poi spegniamo... Non abbiamo trovato, se avete delle idee migliori per fargli gli auguri, se no c'era venuta in mente questa sciocchezza, ma io di cose intelligenti.
Ah, è carina.
Va bene.
Gli auguri e gli altri stanno con la candela accesa. Uno di noi si sceglie per cantare gli auguri.
Anche più di uno, ma io
anche, non... Però non so se...